Cari amici e care amiche, eccoci qui ancora per proseguire questa nostra lezione divina che continua. Oggi leggeremo la parte finale del capitolo 16 degli Atti degli Apostoli e in particolare del versetto 25 fino alla fine, cioè al versetto 40. In questo episodio vedremo la liberazione dei carcerati, in particolare di Paolo, di Sila, di Luca, che sono in carcere. Vi ricordate che dopo che avevano liberato la pitonessa, che non è la femmina del pitone, ma è l'invasata dal dio pagano, che è, come dire, che fa guadagnare i suoi padroni proprio con le sue previsioni, con i suoi oroscopi, con le sue profezie, ebbene, dopo che questo sistema di potere in nome del falso Dio è terminato, come ricompensa finiscono in prigione. Ricevuto quest'ordine, il carceriere li gettò nella cella più interna della prigione e strinse i loro piedi nei ceppi. Forse ci farà venire in mente un salmo che dice che il ferro serrò i ceppi serrano i loro piedi, il ferro gli serrò la gola, ma il Signore lo sciolse e lo liberò. Verso mezzanotte Paolo e Sila in preghiera cantavano inni a Dio mentre i carcerati stavano ad ascoltarli. Verso mezzanotte, di nuovo, non è solo la mezzanotte fisica, ma in fondo è il cuore della notte e la notte è un'esperienza anche spirituale, non solo astronomica. Paolo e Sila in preghiera cantavano inni, effettivamente qui non c'è un discorso in noi, quindi forse Luca non c'è, Paolo e Sila in preghiera, pregare di giorno e di notte, illuminare la nostra notte con le preghiere. Infatti cantavano inni a Dio, quali inni? L'inno che cantavano i discepoli, dopo l'ultima cena, vi ricordate, cantato l'inno, uscirono, è il Salmo 136, il grande Hallel, eterna è la sua misericordia. Inni a Dio sono i salmi, è il grande salmo della liberazione, mentre i carcerati stavano ad ascoltarli. Il carcere, che normalmente è un luogo di angoscia, anche di rumore, non sono posti in genere silenziosi, è riempito della preghiera. Qui io mi soffermerei molto su questo, perché c'è certamente un'esperienza pasquale, l'esperienza della liberazione, ma questa esperienza della liberazione avviene non solo attraverso l'annuncio, ma attraverso il canto della parola. Cantavano inni, certamente è l'inno della. È l'inno dell'Allel, è l'inno del grande esodo, eterna è la sua misericordia, ripetuto come una sorta di litania. La parola non solo celebrata, non solo pensata, non solo meditata, ma anche la parola cantata. Bene, come dovrebbero essere, almeno in teoria, le nostre liturgie, e in effetti non sono poi così tanto, almeno normalmente, è la parola, la parola qui questa volta cantata, celebrata e cantata insieme, Paolo e Sila, mentre i carcerati stavano ad ascoltarli, l'ascolto della parola, che ottiene l'esperienza della Pasqua, che poi è l'esperienza che se stessa va narrando, perché il grande inno, il grande Hallel, è appunto la celebrazione dell'esodo e compie un altro esodo. D'improvviso venne un terremoto così forte che fu una scossa alle fondamenta della prigione. Il terremoto, quando noi vedremo, naturalmente si tratta di una teologia. Il terremoto è lo scuotimento del mondo che si manifesta nella. Che manifesta la potenza, l'onnipotenza di Dio. Il terremoto è quello che scuote il Monte Sinai quando viene data la legge, il luogo della teofania. Il terremoto è la Pentecoste, c'è un rombo come di tuono e la casa trema, appunto, nel senso che viene scosso ciò che rimaneva fermo, che nulla riusciva a scuotere, che sono appunto le nostre prigionie, le nostre schiavitù. D'improvviso venne un terremoto così forte che furono scosse le fondamenta della prigione. In fondo la nostra vita viene rappresentata come una prigione, ma le fondamenta, noi siamo costruiti su Gesù Cristo, le fondamenta sono viventi e quando si muovono scuotono le mura della nostra prigione. Tu subito tutte le porte si aprirono e si sciolsero le catene di tutti. Di tutti, non solo di Paolo e Sila. La celebrazione della parola, il canto della parola, scioglie i ceppi e le catene di tutti quanti. Cioè, scioglie quel mondo in cui avevamo visto prigionieri la pitonessa, i proprietari della pitonessa, i magistrati e i littori, cioè il mondo del potere, dell'uso del Dio di questo mondo che come scimmia fa responsi oracoli. Esattamente come la parola di Dio è profetica, ma c'è una bella differenza tra il responso e l'oracolo e invece la parola profetica del Dio vivente, bene, scuote i nostri mondi segnati dalla violenza e dunque dal guadagno degli uni sugli altri. In fondo, se ci pensate, dalla dialettica servo padrone e siamo sempre lì, per la quale appunto tutto serve al guadagno dell'uno sull'altro, tanto se sei un servo quanto se sei un padrone. La Pasqua ci fa entrare in un modo diverso di poter vivere tra di noi. Non sfruttandoci, ma amandoci, e in questo senso è come un terremoto che tutto stravolge. Le porte si aprirono, le porte chiuse, e si sciolsero le catene di tutti. Il carceriere si svegliò e, vedendo aperte le porte della prigione, tirò fuori la spada per uccidersi, pensando che i prigionieri fossero fuggiti. Ed è inevitabile in questa lotta, se uno sfugge al tuo dominio, tu non hai più chi dovevi dominare o controllare e dunque questa è la fine della tua vita. Pensiamo come possiamo reagire noi. Se qualcuno sfugge al nostro dominio, potrebbero essere i nostri figli quando diventano grandi o tante altre cose. Allora io mi uccido, allora io non, siccome non ho più colui in relazione al quale solo mi definisco, cioè il mio nemico che domino e controllo, alla fine questa è la mia morte. Naturalmente l'episodio ha un significato letterale più immediato, ma in realtà è simbolico di una serie di relazioni basate appunto sul dominio. Se non ho più colui per il quale ho pagato affinché lo controllassi, non sarò più pagato e di conseguenza muoio. Tirò fuori la spada per uccidersi, quasi anticipando la propria morte, pensando che i prigionieri fossero fuggiti. Ma Paolo gli gridò forte: «Non farti del male, siamo tutti qui». È la logica stessa, implicita del perdono. Tu non sei il mio carceriere. Uno potrebbe dire: «Ma che mi importa a me se ammazza il mio carceriere?» Anzi, a maggior ragione, gli sta bene e io sono ancora più sicuro di essere libero. Qui c'è Paolo che si prende cura di colui che lo aveva messo in carcere, perché egli, cioè il carceriere, ricevuto quest'ordine, li gettò nella cella più interna della prigione. Quelli allora chiese un lume, la luce, e si precipitò dentro e tremando si gettò ai piedi di Paolo e Sila. Poi li condusse fuori. Vedete, questo condurre fuori è un esodo, l'inno che avevano cantato è l'inno dell'esodo e qui si compie l'esodo, li condusse fuori dalla prigione e disse: «Signori, che cosa devo fare per essere salvato?» Risposero: «Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia». Naturalmente la parola può essere per noi molto ovvia: credi nel Signore Gesù. Il fatto è che tutti noi ci crediamo con la testa. Il punto è che credere significa che quelle parole non sono solo belle, non sono solo interessanti, ma sono anche vere. E tanto vere che cambiano la tua vita e credere che valga la pena che la tua vita cambi in base a queste parole. Ed è questo che diremo, credere, cioè che quelle parole, credere e dunque desiderare perché lo possono, perché credi che possano cambiare la tua esistenza ed è questo che anche i credenti non sempre vogliono. Perché la nostra fede, sì, credo nel Signore, credo in tutte queste verità, che sono verità molto belle, molto grandi, ma in fondo non desidero che questo diventi vero, diventi carne nella mia carne e diventi vita nella mia vita. Perché alla fine, tutto sommato, mi va meglio il sistema in cui io sono il carceriere di qualcuno pagato per essere tale. Cioè, di nuovo, mi va bene il mondo con la sua dinamica, anziché entrare nella dinamica del regno. E sarai salvato tu e la tua famiglia, perché non sei solo tu a essere invischiato in questo, ma noi nasciamo in questo genere di relazioni, in cui alla fine tu servi a un altro e sei usato da un altro e diventa come una specie di cane che si morde la coda, una specie di, come dire, di spirale, che non si interrompe mai. Perché allora se qualcuno ha usato me, io devo usare qualcun altro e nello stesso tempo quello che ha usato me a sua volta è stato usato da qualcun altro, eccetera, eccetera. E queste dinamiche si vedono anche nella famiglia, sia chiaro. Anzi direi che la prima società in cui tu lo vedi. E annunziarono e dissero la parola del Signore a lui e a tutti quelli della sua casa. Egli li prese allora in disparte a quella medesima ora della notte, ne lavò le piaghe e subito si fece battezzare con tutti i suoi. Poi li fece salire in casa, apparecchiò la tavola e fu pieno di gioia insieme a tutti i suoi per aver creduto in Dio. Egli, cioè il carceriere, li prende in disparte a quella medesima ora della notte, a quella medesima ora della notte che aveva visto il mondo chiuso nella violenza del carceriere sui carcerati. Il carceriere diventa colui che ha cura dei carcerati, ne lavò le piaghe. Vorrei osservare che in qui sembra riprendere quella grandiosa immagine, che in San Giovanni è così importante, del sangue e dell'acqua, perché se tu lavi le piaghe esce sangue e acqua. E quel sangue e acqua che è nel corpo di Cristo e che dà vita al corpo di Cristo è lo stesso sangue e acqua che esce anche dalle membra ferite del corpo di Cristo. Nella fattispecie qui sono Sila e Paolo. Cioè, quando tu lavi le piaghe dei tuoi fratelli, in esse lavi le piaghe di Cristo. E il sangue e acqua che sgorga da Gesù Cristo sgorgano da quelle piaghe lì. È l'esperienza del risorto che ti spinge a fare questo. Mi piace molto, sapete io quanto presso di voi insista sulla spiritualità del cuore del Cristo, il sangue e l'acqua, cioè la vita e la morte, l'acqua come simbolo della vita, l'acqua viva, il sangue come simbolo della violenza e della vita versata, della vita spezzata, del morto ammazzato. Bene, ogni volta che noi ci chiniamo sulle piaghe di qualcuno, da quelle piaghe ne esce acqua viva, ne lavi le piaghe con la tua carità e di nuovo si rinnova la grazia dell'uscita, la grazia dell'esodo. E subito si fece battezzare di nuovo l'acqua con tutti i suoi, poi li fece salire in casa, non è solo la casa, ma a questo punto è un'altra chiesa fondata a Filippi. Noi avevamo una chiesa nella casa di Lidia, la commerciante di porpora, e quindi il carceriere qui diventa il titolare, diciamo così, di un'altra chiesa. Questa chiesa che è fondata da Paolo e che ha come membri il carceriere stesso e i suoi familiari. Apparecchiò la tavola, di nuovo non pensate soltanto a un pranzo, apparecchiare la tavola non significa soltanto che fece un bel pranzo di festa, è anche un'allusione eucaristica, e fu pieno di gioia insieme a tutti i suoi per aver creduto in Dio, che è appunto il frutto dello Spirito. Ricordate il capitolo quinto della lettera ai Galati, frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, bontà, benevolenza. Qui l'amore è il carceriere che lava le piaghe dei carcerati. Gioia, pace, vedete, l'esperienza della Pasqua, l'esperienza dell'uscita da questo buio, dall'oculo della tua tomba, attraverso la celebrazione della parola che cantata, detta, opera lo stesso Esodo che narra e che racconta. Pieno di gioia insieme a tutti i suoi per aver creduto in Dio. Beh, anche questo, in fondo noi che siamo tanto abituati all'idea di credere in Dio, forse siamo meno abituati all'idea di essere pieni di gioia per aver creduto in Dio. Forse, e questo sarebbe interessante, perché non ci succede di essere pieni di gioia per aver creduto in Dio? Ma secondo me intanto perché pensiamo che Dio ci tolga qualcosa, anziché darcela, perché se pensassimo che ce la dà, saremo effettivamente pieni di gioia. Non siamo pieni di gioia forse perché abbiamo nostalgia di quell'altri dei, di quell'altro pitone, cioè delle altre profezie, anziché della profezia liberante di Gesù Cristo. Alla fine questa pagina è anche capace di smascherare le nostre, chiamiamole così, mezze Pasque. Abbiamo fatto Pasqua, ma non tanto. Non tanto da averne gioia davvero, non tanto da lavare le piaghe di quelli che noi abbiamo ferito. Il senso è che l'esperienza di Cristo diventi talmente vera da operare tutto ciò, perché se è accaduto a Luca, scusate, se è accaduto a Sila e a Paolo, non è che a noi non può e non deve accadere perché quelli erano dei superuomini e noi no. Quelli non erano dei superuomini, erano uomini normali come noi. E infatti raccontiamo questo in fondo per dire è successo loro, può ben succedere a noi. Fattosi giorno, i magistrati inviarono le guardie a dire libera quegli uomini. Il carceriere annunciò a Paolo questo messaggio. I magistrati hanno ordinato di lasciarvi andare. Ancora, tutto un mondo che campa sugli ordini. I magistrati ordinano, anche prima nel versetto 24 del verso scorso e del video scorso, egli ricevuto quest'ordine, il mondo marcia con ordini, comandi, obbedienze, disobbedienze, premi e punizioni. Qui il terremoto consiste nel fatto che questo mondo dalla parola viene capovolto ed è perciò che c'è gioia. Potete dunque uscire e andarvene in pace. Ma Paolo disse alle guardie, vedremo come questo episodio che ci può lasciare in qualche modo perplessi. Ci hanno percosso in pubblico e senza processo, sebbene siamo cittadini romani, e ci hanno gettati in prigione. E ora ci fanno uscire di nascosto? No, davvero, vengano di persona a condurci fuori. Condurci fuori, di nuovo un'allusione all'Esodo. E le guardie riferirono ai magistrati queste parole. All'udire che erano cittadini romani, si spaventarono. Il potere fa sempre paura, vennero e si scusarono con loro, poi li fecero uscire e li pregarono di partire dalla città. E li pregarono. Perché Paolo non vuole andare via così? In qualche modo per far emergere davanti a loro che hanno rifiutato i giusti, senza che se lo meritassero. Non potevano essere puniti, dunque tu devi prendere atto che mi hai punito ingiustamente, perché tu possa aprire gli occhi su quello che hai fatto. In realtà vediamo che non aprono per niente gli occhi, di nuovo sono in un atteggiamento di sotterfugio. Scusate, non sapevamo, ma abbiate pazienza, arrivederci, grazie. La parola annunciata è anche la parola che svela le nostre disonestà. E Paolo ci tiene a che i magistrati si rendano conto della disonestà che hanno commesso. Avete fatto una cosa contro la legge. E nota bene, non sta rimproverando loro di aver fatto qualcosa contro la fede, per il semplice fatto che non ce l'hanno, ma contro la legge, perché quella dovevate conoscerla. E come sempre il potere non lo ammette. Preferisce, per così dire, schermarsi o schernirsi e dire, ah beh sì, scusami, arrivederci, grazie, e fare finta di niente. In realtà è vero per Gesù Cristo innanzitutto e poi per tutti i giusti, quello che è detto del libro della sapienza, no? Il giusto agli occhi degli empi è un rimprovero vivente. Voi adesso volete mandarci via? Diteci scusa. Il mondo non domanda mai scusa. Fa lo gnori e in qualche modo, se ti va bene, dice, ah sì, scusi, ma non sono delle vere scuse. Si spaventano, appunto, di quello stesso ingranaggio di potere di cui sono prigionieri. Qui, in fondo, abbiamo dei prigionieri che hanno fatto libero un prigioniero, che sarebbe il carceriere. L'hanno fatto libero dal meccanismo del potere, del comando e dunque della paura della morte per la violazione del comando. Gli unici sono quelli che non si lasciano liberare, sono i magistrati e i dittori, i comandanti, che non si lasciano, come dire, trasformare dalla parola. Poi li fece uscire e li pregarono di partire dalla città, non perché avessero cura di loro, avevano cura di se stessi, che questa cosa non si sappia, perché se no ci rimettiamo noi. Usciti dalla prigione, di nuovo l'esodo, si recarono a casa di Lidia, la chiesa, dove, incontrati i fratelli, li esortarono e poi partirono. Siamo alla vigilia di un altro viaggio. Entrano nella chiesa celebrano la parola, celebrano la fedeltà di Dio in quanto gli è accaduto, l'annunciano e dopo partono da un altro luogo e sarà l'oggetto del prossimo video. Arrivederci e benediciamo il Signore.